Modem.
C'est pas tous les jours qu'il y a des conditions pareilles. Maximum 2-3 fois par an.
Oh yeah ! Elle est bonne !
Mais aujourd'hui, tout s'est pas exactement passé comme prévu.
Ça tourne. 3, 2, 1, go !
Blague ! Blague !
Il y a une deuxième vague qui arrive et qui m'enterre un mètre en dessous de la surface. À ce moment-là, j'essaie de bouger, mais c'est impossible. Je me dis que ça va être long, qu'il va falloir être patient.
Il est où, Mika ?
Est-ce que t'as vu, Mika ?
Non !
Est-ce que t'as vu un bonhomme ?
Ça fait 3 minutes que je suis dans le noir, j'ai l'impression que ça fait au moins 10.
Respire ! Respire ! Respire !
Vas-y, vas-y, encore un petit peu. Ah, voilà, là.
Ah, pardon. Ouhouh. Non, endors-toi pas.
Merci, les mecs, vous avez tout donné.
Non, ça c'est sûr qu'il faut plus que ça arrive. Parce que même si c'est la première fois en 10 ans de pratique et que l'on connaît très bien ces endroits, ça nous a pas empêché de faire des erreurs. Heureusement qu'on avait tous du matos de sécurité. Parce que finalement, c'est ça qui m'a sauvé.
Nella copertina iniziale lo spavento, le grida soffocate dello sciatore francese freeride professionista Michael Bimbo, stravolto da una valanga 3 anni fa mentre stava praticando sci fuori pista, si stava allenando in Francia alle Trois Vallées. Il rumore della neve che con una velocità impressionante lo sotterra, gli amici del 32enne che in qualche minuto riescono a salvarlo e poi la gioia, gli abbracci. Le immagini riprese dalla sua telecamera sul casco riprendono davvero tutto, sono da pelle d'oca. Non per tutti il finale è questo, purtroppo. Se guardiamo i dati elvetici, finora in questo inverno ci sono stati 90 incidenti e le vittime delle slavine sono 15. Siamo già vicini alla media di 20 e l'inverno è ancora lungo. Buongiorno dalla redazione di Modem, Renato Minoli in regia, Alice Pedrazzini al microfono e assicura la messa in onda del programma Davide De Donatis. Dunque, vette innevate molto allettanti, una voglia di sfuggire dalla realtà della pandemia, il tutto si è tradotto in un boom di escursionisti con pelli di foca, con ciaspole, che si avventurano nella neve fresca anche al di fuori degli itinerari per principianti. Attualmente sta nevicando, tornerà anche il sole questo fine settimana e quindi anche la voglia di andare nella natura. Come si può allora approfittare delle nostre montagne senza prenderle sotto gamba? Saluto allora i nostri primi due ospiti, Lucas Dürr, previsionista per le valanghe che lavora anche per l'Istituto Neve e Valanghe di Davos. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E poi con noi c'è anche Massimo Bognuda, presidente dell'Associazione Guide Alpine della Svizzera Italiana. Buongiorno.
Buongiorno.
Massimo Bognuda, partiamo da lei. 8 di questi 15 decessi sono avvenuti nell'ultimo fine settimana lungo, se calcoliamo anche venerdì e lunedì. Si tratta per lo più di fuoripista, ma anche di escursionisti. Quindi, come dicevamo prima, parliamo di pelli di foca o anche di racchette. Questi dati confermano la sua impressione, la sua esperienza? Lei è sul territorio, cosa sta vedendo in questa stagione?
Beh, i dati confermano, in questa stagione c'è moltissima gente che frequenta le montagne con le racchette, con gli sci e tanti sono principianti e si capisce che non hanno una formazione. Questo lo noto spesso perché lavoro abbastanza sovente vicino alla capanna Piansecco, che ci sono molte persone impreparate che si avventurano su dei terreni pericolosi, se non si conosce la materia valanghe.
Lei ha messo sul piatto l'impreparazione, diceva la formazione, anche l'attrezzatura, ci arriveremo presto. Chiedo ora a Lucas Dürr dell'osservatorio, lei è un osservatorio comunque privilegiato, ci può dire come si spiega lei questi incidenti?
La situazione è veramente molto particolare, quest'anno è un bilancio molto triste del fine settimana scorso e abbiamo veramente una situazione molto pericolosa, gli incidenti sono più o meno al doppio della media dell'abituale. Secondo noi la ragione principale è anche la costituzione sfavorevole del manto nevoso, soprattutto sul in Valese, ma anche sul versante nordalpino e anche in Gricioni, non tanto nel Ticino. E la ragione per questa costituzione sfavorevole è veramente l'inverno piuttosto secco e il periodo molto freddo all'inizio di questo anno che ha trasformato i strati basali del manto nevoso.
E invece in Ticino, lei diceva, non è così, sappiamo che c'è stato in dicembre un incidente letale in Valle Bedretto, però poi diciamo che soprattutto l'ultimo fine settimana le valanghe sono scese in particolare nel Canton Vaud, nel Canton Vallese. In Ticino invece cos'è che c'è di diverso in questo momento?
Ciò che è diverso è che non abbiamo un tanto problema di neve vecchia, vuole dire non abbiamo strati persistenti inglobati nel manto nevoso, ma piuttosto problemi di neve ventata, di neve fresca, che si calmano anche dopo alcuni giorni. Mentre sul versante nordalpino e in particolare in Valese, quegli strati inglobati sono persistenti, vuole dire che giocano un ruolo per giorni, sia settimane anche.
Infatti il pericolo marcato è anche qui nella Svizzera italiana e anche in diverse zone della Svizzera. Ieri noi abbiamo parlato con alcune persone che sono sopravvissute a valanghe, chi al Monte Bar una decina d'anni fa sotto la neve ci è rimasto 11 ore, chi sotto la capanna cristallina nell'insidiosa Val Torta, malgrado conoscesse perfettamente il pendio, è stato sotterrato per qualche minuto insieme a un'altra decina di persone. Per loro ricordare i momenti è difficile, loro hanno passato sotto anche delle ore, come dicevo, sono stati paralizzati sotto la neve, hanno preferito non parlarne direttamente, per noi è impossibile capire quello che hanno vissuto, i loro sentimenti, e non possiamo che rispettarli, quindi ne abbiamo parlato con loro, ma non ne parlano in registrato ai nostri microfoni. C'è però chi ha deciso di condividere la sua esperienza, Renato Minoli ha raccolto la testimonianza di Fabio Marconi, che è sopravvissuto a una valanga che è scesa in Valle Bedretto. Sentiamolo.
Ma era nel 2016, in aprile, con un collega che comunque facevano parecchie gite. Pianificato la gita, guardato quello che era il bollettino, valanghe, un grado 2. Non posso dire che siamo super esperti, però erano già tanti anni che giravamo. Siamo andati abbastanza tranquilli, salendo, io ero a metà pendio, ho solo sentito lui che gridava e un attimino ero praticamente spinto giù dal pendio, come se c'è proprio qualcuno che inaspettatamente ti sbatte giù.
Non era il pendio che era scivolato, ma proprio una valanga l'ha travolto.
Dall'alto, sì. Avevo anche l'airbag, ma la neve era piuttosto pesante. Mi sono sentito schiacciato all'interno di questa valanga. È stato talmente veloce che non ho potuto afferrare quella maniglia che ti permette di aprire l'airbag. E tra il peso della neve e tutto quanto, il rotolare, il buio, la luce che cambia, un po' sei su, un po' sei giù, non sono mai riuscito ad aprirlo, era già comunque troppo tardi. A un certo punto il tutto si è fermato.
Lei è stato travolto e il suo compagno?
Compagno no, fortunatamente no, quindi è riuscito anche in qualche modo un po' a seguire il percorso ed è stato veloce a venirmi a prendere. La valanga stava probabilmente anche un po' rallentando ed è stato più facile per lui seguirmi, forse avanzava fuori anche, non so, magari un bastone o qualcosina ed è stato veramente più veloce.
È rimasto ferito lei?
Sì, ho rotto la gamba.
Quindi è bastato il suo amico, l'ha tolta e poi cosa è successo?
Sì, penso un po' all'adrenalina, un po' il tutto quanto, c'era la volontà comunque di spostarsi da quel punto, di scappare dalla zona, quindi ho provato a rimettere lo snowboard per scendere, ho fatto ancora un po' di curve e finché sono arrivato in una zona pianeggiante e dopo da lì tra il male, un po' il fatto che ci sentivamo in una zona migliore anche per il soccorso, ci siamo fermati e poi dopo alla fine sono stato trasportato con la riga alla carità di Locarno e lì è stata diagnosticata la rottura.
Quindi con una gamba rotta e l'adrenalina in corpo è riuscito a rimettersi in una zona più sicura.
In quel momento il dolore si sente un po' meno e c'erano un po' altre emozioni in ballo. È stato molto veloce. Chiaramente ho capito cosa stava succedendo, ma chiaramente il dolore non si prova, era piuttosto una questione di giochi di luce. Peggio che quando mi sono fermato c'era il buio e questo era brutto della situazione. Fortunatamente fortunatamente non è stato molto a lungo questo momento e c'è stato mio collega che ha di nuovo dato luce al tutto e sono potuto uscire.
Lei non sa come mai si è staccata questa valanga?
Non sono sicuro che siamo stati noi a averlo staccato. Potrebbe essere dovuto dal gruppo che era sopra di noi, più vicino al punto di distacco, e poi la valanga è arrivata su di noi, che però è comunque piuttosto lontano.
Dopo cos'è successo? È tornato a fare sci escursionismo?
Poco. Devo dire che ho rallentato parecchio, comunque erano partiti piuttosto preparati, credevamo che comunque il rischio fosse basso con un grado 2 su 5 e comunque essere consapevoli del fatto che non si è saputo valutare tutto, poi magari può essere colpa nostra, potrebbe essere stata colpa di qualcun altro sopra di noi, la causa non è così chiara, però tutto questo ha creato comunque un po' di incertezza per fare nuove gite, quindi piuttosto gite delle zone conosciute con un basso rischio.
E quindi questo dovrebbe insegnare che...
Da solo sicuramente il peggio, avvisare sempre quello è fondamentale.
Cosa potrebbe dire a chi domani, nel prossimo weekend, si accinge a fare un'escursione con un grado 3?
È chiaro, il pericolo c'è, si vede proprio come quest'anno col coronavirus, la gente, ma già quest'estate, è andata molto più in giro. Il problema è che le valanghe servono tante conoscenze, non si impara andando una volta, non si imparano facendo il singolo corso di valanghe, ma serve molta esperienza per valutarle. Ci sono comunque delle osservazioni che vengono fatte sul territorio, ci sono più esposizioni, c'è il vento che accumula magari la neve in certi punti o in altri. Non è semplicemente guardare il bollettino, ecco grado 2, 3. Poi sul terreno vanno fatte un sacco di osservazioni che non sono così evidenti e quindi il bollettino si può dar fiducia, però poi sul campo bisogna saper leggere il territorio, cosa è successo alla neve e un errore potrebbe essere o fatale o comunque anche in un grado più basso ci possono essere delle zone più a rischio o a poca distanza potrebbero esserci delle altre condizioni.
Dunque, Massimo Bognuda, sono parole che descrivono molto bene la situazione quando si viene travolti da una valanga. Che cosa l'ha colpito di questo racconto?
L'evento capitato, ho parlato di un grado 2, molti sottovalutano il grado 2. Diciamo, il grado 2 ha comunque il 30% delle vittime ed è pronosticato circa il 50% dell'inverno. Quindi molti fanno un ragionamento del 5 gradi di pericolo. Sì, è vero, la scala ha 5 gradi, ma noi che andiamo sul terreno dobbiamo ragionare con 3 gradi, quindi il grado 3 per noi è già fondo scala. Se poi non si ha esperienza è difficile gestire la situazione. Giustamente ha detto che non è abbastanza fare un corso di formazione. Sì, il corso di formazione va bene, il materiale tecnico va bene, saperlo utilizzare, ma poi è l'esperienza che fa e quella non la si impara in una stagione di sci.
Però per capire, quindi, quali sono le basi per chi si improvvisa ciaspolatore o si avvicina alle pelli in questo momento?
La base è sicuramente partecipare a dei corsi dati da professionisti, quindi dei corsi strutturati, ben formati, che il formatore è abilitato a dare questi corsi, quindi ricevere una formazione giusta, poi seguire escursioni accompagnati, non so, con delle gite di un club alpino che sia comunque ancora seguiti o con delle persone che veramente hanno un'esperienza. Il problema è che oggi tutti, molti parlano, sì, sono esperto, oppure vedo chi partecipa ai miei corsi, sono andato con degli amici che loro vanno spesso, vanno tanto, ma cosa vuol dire?
Lei ha parlato di attrezzatura, ma io se il fine settimana vado a ciaspolare, devo prendere con me l'ARVA, quindi questo apparecchio, il rilevatore di ricerca valanghe, devo prendere con me la sonda, la pala, devo portare tutto questo con me anche per la scampagnata, se vogliamo chiamarla così, domenicale?
Ecco, allora, il campo delle ciaspole e racchette è un campo che quest'anno è esploso, ci sono tantissime persone che si avventurano su terreni sconosciuti e non si rendono conto dove stanno andando. Diciamo che la Ciaspola, il percorso di Ciaspole è un percorso ufficiale marcato con le paline rosa, scritto a, lo si trova anche sul Svizzera Mobile, quindi sono dei percorsi controllati, segnalati. Il percorso di racchette è differente, il percorso di racchette lo si trova sulle cartine di Swiss Topo, sono degli itinerari marcati, però il terreno non è controllato. Quindi quando ci avventuriamo su dei terreni non controllati, pala, sonda e apparecchio di ricerca di travolti in valanga, indossato e acceso. Chiaramente questi apparecchi dobbiamo essere capaci di utilizzarli, perché abbiamo visto la testimonianza che se capita l'incidente, 10-15 minuti devo liberare le vie respiratorie del travolto. Il travolto, quindi bisogna essere capaci di utilizzare l'apparecchiatura.
E poi c'è, lei diceva, prima di partire bisogna comunque considerare dei fattori, fare delle verifiche, e questi fattori possono essere legati anche a delle applicazioni. Che cosa bisogna guardare prima di partire?
Ma adesso le preparazioni delle gite, è anni che se ne discute, ne parliamo, abbiamo già parlato spesso anche in radio, televisione, la preparazione, quindi il bollettino valanghe, bollettino meteo, informarsi sul percorso, le applicazioni, oggi sappiamo tutti che ci sono applicazioni meteo, l'applicazione è il white risk,
quindi neve valanghe, rischio quello... in inglese, white risk, sì.
Sì, è un'applicazione da scaricare, gratuita, sul telefonino, quindi posso vedere giornalmente il mio bollettino valanghe, i dati meteo, è un'applicazione molto utile.
C'è, fa capire anche la pendenza, vedevo scatti la fotografia, ti dice che pendenza ha una certa montagna, un pendio.
L'applicazione che può misurare la pendenza, e sempre con il wide risk c'è la piattaforma a pagamento che sono 29 franchi all'anno, da lì posso accedere tramite il mio computer a programmare la gita. Quindi vedo le cartine sempre aggiornate, vedo le pendenze e posso programmare la gita al computer, la trasmetto e la vedo sul telefono, quindi quando sono in gita.
Dunque, abbiamo parlato di bollettini. Lucas Dürr qua, glielo devo chiedere, come fate voi a calcolare il rischio valanghe? Perché questi bollettini nascono da vostre analisi, c'è una bella responsabilità.
Sì, sentiamo anche la... responsabilità è un lavoro che noi prendiamo veramente al serio. Il bollettino si fa in una discussione entro almeno due, o in situazioni delicate anche tre esperti. Ognuno si prepara, fa un'analisi da solo e poi c'è una discussione, un briefing alle tre del pomeriggio per definire i gradi di pericolo per le regioni differenti. La valutazione è un po' similare come sul terreno, allora lavoriamo molto con regole empiriche, con regole generali, abbiamo anche l'aiuto dell'informatica, certo, ma la maggior parte del lavoro è fatto nella testa e qui facciamo la valutazione di tutti i fattori che contribuiscono alla formazione delle valanghe, come per esempio la neve fresca, poi il vento e la temperatura o i cambiamenti di temperatura.
Quindi lei diceva in tre c'è comunque una responsabilità vostra di decidere, ma avete anche degli osservatori in tutta la Svizzera?
Sì, abbiamo molti dati e quelli vengono dai osservatori e delle stazioni automatiche. Abbiamo più o meno 200 osservatori in tutta la Svizzera che fanno delle misure, delle osservazioni, delle valutazioni e mandano quelle osservazioni da noi all'SLF, ma sono anche a disposizione per tutti gli altri osservatori e responsabili di sicurezza valanghe.
Si diceva prima c'è il grado 1 debole, 2 moderato, 3 marcato, 4 forte e 5 molto forte. il pericolo marcato, quindi siamo a 3 su 5, quasi la metà, con Massimo Bognuna anche lui lo diceva, le persone pensano che ci siano ancora 2 gradi ed è lì che avvengono la maggior parte, mi corregga se sbaglio, degli incidenti, giusto?
Sì, e come ha detto il Massimo Bognuda, è veramente una scala che riguarda sia da una parte gli escursionisti, d'altra parte anche i responsabili di sicurezza per l'infrastruttura in fondo valle. Vuole dire il grado 5 veramente riservato per quelle situazioni straordinarie che si succedono ogni 5 a 10 anni per pochi giorni, poi rimangono 4 gradi. Il grado 4 già è un grado molto molto delicato con cui solamente esperti possono fare escursioni in terreno più o meno piano. Allora rimangono ancora 3 e il 3 è già il fondo della scala per gli escursionisti più o meno.
Ma non c'è forse un problema di comunicazione, nel senso che in molti si avventurano anche col grado 3 su 5, non sarebbe meglio dire state a casa?
Noi pensiamo che stare a casa non è la soluzione, è anche importante che la gente si può muovere nel terreno, può fare qualcosa, può ritornare con energia al lavoro, al home office in questo tempo. Si può comparare con il traffico, quando c'è la neve sulla strada non si dice di non andare in macchina, ma di andare con prudenza. E questo è lo stesso con le valanghe, quando abbiamo un grado 3 si necessita veramente esperienze, conoscenze e prudenza. Allora una ottima scelta dell'itinerario è per questa, è chiaro che ha bisogno di avere le conoscenze necessarie che si impara in un corso, per esempio come ha detto il Max.
Chi guarda, quindi Massimo Bognuda, chi guarda particolarmente i bollettini e le informazioni che Davos diffonde è Michael Kirchner, portavoce del comprensorio di Corviglia. Buongiorno.
Buongiorno.
Comprensorio di Corviglia, uno dei più grandi, e proprio lunedì una valanga ha travolto una persona che stava sciando fuori pista sul versante sud-est del Piznahir, una montagna che sovrasta San Moritz e si sa, capita abbastanza spesso che questa valanga scenda. Come potete evitare voi situazioni simili, evitare il fuoripista delle persone che salgono coi vostri impianti?
Ma evitarlo penso che sia praticamente impossibile. Quello che noi chiaramente facciamo e dobbiamo anche fare è chiaramente segnalare il grado di pericolo di valanghe, segnalare anche di non andare a praticare sci fuoripista sulla pista, dire non uscite dalle piste perché persiste il pericolo di valanghe. E sensibilizzazione dei nostri ospiti alla fine, anche con i nostri collaboratori.
Quindi lo vediamo quando andiamo a sciare, li leggiamo questi cartelli anche dove si declina la responsabilità, si sa che le persone comunque ci vanno e quindi succedono situazioni come quelle di cui stiamo parlando. Sul vostro comprensorio, per esempio, vi è capitato di capire anche quali responsabilità avete voi come impianto sciistico?
Beh, no, chiaramente la nostra responsabilità è garantire la sicurezza sia sulle piste come anche degli impianti, e quello è veramente un lavoro che già da anni facciamo. E abbiamo anche gente molto esperta, abbiamo sentito già prima, l'esperienza è molto importante anche per chi si occupa da noi della messa in sicurezza delle piste e degli impianti. Sono da anni che praticano questo mestiere, in modo da poter garantire anche sapere dove andare, per esempio a fare esplodere le valanghe, sapere come garantire la sicurezza delle piste. Dopo rimane il fatto cosa succede in caso che nostri ospiti che dalle piste vanno a fare fuori pista e poi il caso vuole che finisca una valanga. Lì c'è sempre, noi proviamo a garantire il possibile, anche per legge garantiamo la sicurezza anche a diversi metri fuori dalla pista, ma
fino a una decina di metri, giusto? Siete responsabili
fino a una
voi?
Una decina di metri, esatto. E però dopo sta al singolo effettivamente saper valutare la situazione nevosa e dire ok, vado o non vado.
Quindi a voi in passato decisioni anche di tribunali vi hanno messo in una situazione di difficoltà rispetto a una persona che è uscita dalla pista, non era più sulla pista che voi avevate preparato, ma che comunque era sotto la vostra responsabilità perché era dentro in questi 10 metri.
Noi diciamo che noi ci basiamo su quello che è anche l'esperienza svizzera, non è che sono casi effettivamente magari successi da noi, ma sappiamo che come ci sono nuove decisioni a livello federale, noi adattiamo anche tutti i nostri il concetto di sicurezza proprio per adattarsi a delle nuove normative. Sappiamo come adattarsi, comunque questo comprende chiaramente sempre molto lavoro, che comunque ci sta per garantire la sicurezza. Quello un po' la tematica che abbiamo sentito anche prima è che ogni tanto quando succedono, per esempio come per questa valanga al Pitnair, che sappiamo che è proprio una sponda molto esposta al sole, certe volte l'esperienza, si dice che c'è l'esperienza da parte dello sciatore, dopo ci si accorge, ma se vai proprio nell'orario peggiore della giornata, esci e vai dove si è detto non andare, è chiaramente quello è una cosa positiva.
Che poi non è mai positivo, no? Che poi siete voi i primi a dover intervenire, quindi siete voi, giusto, il primo intervento è quello dell'impianto sciistico.
Chiaramente le prime persone sul posto sono quelle dell'SOS degli impianti, quando succede magari qualche... nei pressi delle nostre piste da sci si va e si aiuta chiaramente, ma bisogna anche sapere che qui si mette dopo in moto tutto il nostro sistema di SOS, mettendo anche delle persone che stanno facendo sì il suo lavoro, ma stanno facendo però al di fuori di quello che sono le nostre piste, e di questo bisogna anche esserne consapevoli,
che si mettono magari anche in pericolo per questo. Sappiamo che 9 slavine su 10 sono causate dall'uomo, quindi per lo più è l'uomo che le causa. Non è che viene da chiedersi, le piste da sci, quelle che voi preparate, non sono come le vorrebbero le persone, o almeno in parte? Non converrebbe che in alcune zone non le si battesse, perché la gente sembra che cerchi proprio quello?
Sì, effettivamente è un po' così, per quello che noi adesso da un paio di anni offriamo delle piste non preparate ma assicurate, cioè dal modo di dire ok, chi vuole effettivamente andare a fare free ride può farlo magari in queste piste riservate che non vengono preparate, però che sono in sicurezza. Questa è un'offerta che noi già abbiamo, perché vediamo effettivamente che la voglia di andare nella neve fresca c'è, dopo magari le conoscenze del territorio un po' di meno. Cioè abbiamo cercato di andare un po' contro questo bisogno del cliente.
Quindi siamo nel 2021, ci si adatta al cliente e diciamo le persone si adattano. Massimo Bognura, vediamo che si comunica tantissimo attraverso i social, si condividono le gite con fotografie, consigli. Lei come vede questo nuovo modo di comunicare, questa voglia contagiosa di andare in montagna, sulla neve, come appunto sui gruppi che troviamo su Facebook o su altri canali, come anche dei blog?
Sì, ecco, il problema nei social, io torno a...
Lei parla di problema, tutto. Quindi ok.
No, ma stiamo perdendo la cultura del mondo alpino, cioè non sappiamo più cosa sono i pericoli naturali, quindi noi viviamo in un cantone, in una nazione alpina, e vedo che stiamo perdendo la cultura del mondo alpino, perché le piattaforme social sono sì, adesso si stanno profilando dei gruppi dove sembra che sono tutti degli esperti che scrive, e purtroppo si vede e si leggono ad esempio racchettata, scampagnata al Garen Pass. Scampagnata al Garen Pass, abbiamo trovato questi 4 racchettari, me l'ha raccontato il guardiano a Capanna Penseco, che scendevano dal Garen Pass con un piattello sotto il sedere. Cose mai viste.
Contestualizziamo il Garen Pass. Che cosa?
Garen Pass è in Valle Bedretto, ci troviamo in alta montagna, comunque a 2600 metri, fuori su un pendio veramente grande, ci sono già stati incidenti di valanga, eppure ci sono molte persone racchettari che salgono, seguono una traccia ma non sanno dove vanno a finire. Quindi il social è pericoloso, prendiamo informazioni da persone fidate, o da piattaforme fidate, ad esempio il Club Alpino, adesso c'è il Tour en Portal, che è gratuito ai soci o a pagamento, dove ci sono le gite, spiegano il percorso, la cartina, e queste gite sono sempre aggiornate, quindi se c'è un cambiamento di itinerario la cartina viene aggiornata ed è aggiornata da professionisti.
Lucas Dürr, scusi.
I social adesso stanno spopolando, ma attenzione, ragioniamo a quello che leggiamo sui social, e oggi non si ragiona più, purtroppo, ho constato questo.
Lucas Dürr, quello che dice Massimo Bognuda è che i social sono problematici in questo senso. C'è un modo comunque, secondo lei, di ispirarsi da queste piattaforme di condivisione e poi andare oltre attraverso per esempio anche il vostro portale, con applicazioni, concorsi, e comunque trovare del buono in questi social?
Sì, è un modo molto rapido per diffusere
diffondere, sì, di condividere.
Condividere informazioni su incidenti, per esempio, ma si deve veramente fare attenzione, perché ciò che si vede a volte non è la realtà, ma piuttosto una messa in scena. Vuol dire, si vede soltanto ciò che voleva mostrare l'autore. Allora, non è la realtà, e lo che è andato bene oggi non necessariamente deve passarsi bene anche domani, perché la situazione può cambiare rapidamente, e per questo è piuttosto un fonte di ispirazione, ma non veramente un fonte per una informazione dettagliata.
Quindi cambia molto in fretta da un giorno all'altro, ma anche da un'ora all'altra. Michael Kirchner, se lei pensa alla stagione che abbiamo davanti, che cosa vede? Sempre dal punto di vista della tendenza che abbiamo preso, questa tendenza, siamo veramente sopra la media per quel che riguarda le valanghe anche provocate dall'uomo?
Beh, è difficile dirlo adesso. Come società di impianti, noi ti continuiamo a fare il nostro lavoro giorno per giorno, ad assicurare le nostre piste. Abbiamo tantissimi anni di esperienza e sappiamo che possiamo garantire la sicurezza. Fare una valutazione di quello che sarà la stagione a livello di valanghe è praticamente impossibile. Io quello che posso dire è che comunque continueremo a fare il nostro lavoro e a assicurare tutte le nostre piste, i nostri impianti, in modo da permettere di praticare dello sci su pista in maniera sicura.
E per quel che riguarda la prevenzione, che cosa si può fare di più per evitare questo? Ci sono degli strumenti che si possono mettere ancora in pratica per voi? Perché lo sappiamo, il freeride, quindi questo sci fuori pista, è particolarmente pericoloso ed è quello che causa più morti per il momento.
Principalmente si tratta di, dove possiamo, di informare e cercare anche di arrivare un po' in queste, perché lo si sa, i freeriders sono un po' un gruppo a sé, una community a sé, che bisogna cercare, tramite i giusti canali di comunicazione, di raggiungere e di sempre di sensibilizzare su quello che possono essere i pericoli in montagna. Penso che l'abbiamo sentito bene prima, un po' questa, la cultura della montagna deve un po'... Dobbiamo proprio infondarla bene nella testa delle persone che vogliono far praticare questo bello sport, ma comunque praticarlo con la testa.
Massimo Bognuda, cosa si sente di dire a chi domani si sveglierà con il sole, vedrà che finalmente è tornato il bel tempo, che ci sono davanti 2 giorni di libero per la maggior parte delle persone? Cosa si sente di dire loro?
Dico di prepararsi bene, quindi informarsi, leggere il bollettino, quindi sfruttare il lavoro che fanno ad AWS, ma sfruttarlo bene significa leggerlo, capirlo, interpretare questo bollettino. Chi non è all'altezza, partecipare a corsi di formazione, ce ne sono molti, e andare prudenti, quindi non improvvisarsi alpinisti e, peggio ancora, seguire una traccia pensando che sia sicura.
Lucas Dürr,
prudenza.
Prudenza, quindi anche penso Luca Sdursia nella direzione della prudenza. Quali indizi ci fornisce anche la natura guardandoci attorno per farci capire che dobbiamo stare prudenti, particolarmente prudenti?
È importante certamente di osservare con tutti i sensi a disposizione, vuole dire possiamo sentire qualcosa, possiamo vedere qualcosa, e ci sono particolarmente i campanelli di allarme o i segnali di allarme, vuole dire sono rotture nel manto nevoso che si può osservare, sono valanghe fresche, valanghe staccate di altre persone. Tutti quelli sono segnali chiari per il pericolo di valanghe e non si deve ignorare quelli.
Assolutamente no. Noi siamo in conclusione. Io ringrazio i nostri ospiti, Luca Sdur, Massimo Bognuda e Michael Kirchner, per essere stati con noi. Noi ringraziamo anche voi che ci avete ascoltato e ringraziamo anche Fabio Marconi, che è sopravvissuto a una valanga e ci ha raccontato la sua esperienza. Vi auguro un sereno fine settimana a tutti, se sulla neve, con prudenza.